allungare con un tratto anche rettangolare per tutto il muro, che esca sul fosso con una retina, appunto per far defluire l'acqua. In quel modo sicuramente quella piazza non sarà più inondata e quindi non ci saranno né problemi né per i commercianti né per gli abitanti a piano terra e così via. Allora, se da domani si approntano già i tecnici, si studia una soluzione di quel genere, probabilmente non comporta né una grande spesa e si risolverebbe un problema che al di là del fosso, che in questa tornata ha avuto un carico eccezionale, negli altri anni non era così, cioè il fosso non era un carico eccezionale, però purtroppo la condotta non bastava a far defluire l'acqua. Là, con il buon senso, se sotto il muro, quindi sotto il marciapiede, si pratica una sorta di uscita rettangolare appunto per far defluire l'acqua con una retina, sicuramente quella piazza non sarà più inondata, è una questione proprio di buon senso. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pengio. Consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta da casa e a tutti i presenti. Volevo fare una prima interrogazione al Sindaco sulla situazione che si è creata nel dicembre dello scorso anno, del 2013, a San Nicola, con la non potabilità dell'acqua in seguito a una prelievo fatto dalla ASL su una fontanella appunto di San Nicola. Da lì eravamo al 3 dicembre, è seguita un'ordinanza del sindaco il 12 dicembre, appunto, dove veniva invitato il consorzio che gestisce l'acquedotto, quindi il servizio idrico, a informare i cittadini della non potabilità dell'acqua a causa di un eccesso di nitrati. Adesso non vorrei sbagliare il problema, credo fosse quello, a mettere in atto tutte i provvedimenti per poter ripristinare la situazione e trovare misure alternative per rifornire di acqua potabile i cittadini. Siamo oggi al 3 di febbraio e attualmente, non ci sono state altre comunicazioni ufficiali, quindi volevo sapere se ci sono novità in merito, visto che questa situazione crea comunque un forte disagio ai cittadini che sono residenti del consorzio, visto che l'acqua non può essere utilizzata né per uso potabile né per la preparazione di alimenti. Sempre in merito a questo argomento, restiamo in tema, io avevo già precedentemente, forse se lo ricorda, fatto presente che avevo alcune perplessità sul fatto che il consorzio gestisse l'acquedotto, in quanto mi risulta questo non è consentito dalle normative vigenti, cioè un consorzio di gestione come il consorzio, che è un consorzio privato, non può gestire il servizio idrico, e ci sono anche delle problematiche che sono insomma sentite da molti residenti che me hanno fatto menzione, appunto, non è presente per esempio un contratto di servizio, non c'è una carta di servizio, non c'è chiarezza sulla determinazione della tariffa per l'acqua, quindi di problemi. Io questo l'avevo già accennato qualche tempo fa, adesso era preso insomma l'impegno di verificare la situazione con gli uffici, magari visto che c'era questa interrogazione su questo problema dell'acqua, se ci sono novità su tutti e due gli aspetti. E la seconda interrogazione era invece inerente alla stecca servizi che c'è all'area artigianale, la cosiddetta stecca servizi. Lì c'era una convenzione, che purtroppo ho dimenticato, che prevedeva appunto che la società desse poi in cambio al comune, in cambio dell'autorizzazione, della gestione di tutto quello che prevede la convenzione, una struttura in uso al comune. Ora, il fine lavori della struttura della stecca servizi, della società che gestisce la stecca servizi, è stato dato già da tempo, però la struttura che deve ricevere in cambio il comune non è stata ancora, non so se è stata ultimata, ma manca poco, quindi, però comunque il comune non è in grado di usufruirne. E sulla convenzione ho controllato che non c'è una scadenza fissata per la consegna. Ora volevo sapere se è possibile avere delle delucidazioni, perché quel locale potrebbe comunque essere messo a disposizione dell'amministrazione per diversi usi e magari risparmiare qualcosa su qualche affitto comunale. Grazie.
Grazie consigliere Grando, il sindaco.
Per quanto riguarda l'acquedotto di San Nicola, c'è stata stamattina una riunione con la ASL e il consorzio, e c'erano anche alcuni nostri tecnici, quindi domani mattina ci sarà una relazione su quella che è la situazione ufficiale per la ASL. Il consorzio ha più volte comunicato di aver fatto controlli interni, diciamo, controlli con laboratori privati, che però hanno sempre una valenza. Poi c'è anche un apparecchio che consente di fare delle misurazioni che, ripeto, non hanno ancora valenza ufficiale, e la comunicazione che ci hanno dato rispetto a questi controlli interni dicono che il valore è tornato intorno a 4,5. Quindi, diciamo, se la ASL domani ci fa sapere ufficialmente il suo dato, si torna alla situazione precedente, demolestando che abbiamo chiesto alla ASL e all'ARPA anche una valutazione più complessiva, diciamo, del perché si è verificata questa situazione, che per la verità dava questi valori in oscillazione annualmente, ma mai oltre quel termine. Comunque, da quello che possiamo sapere, da quello che possiamo capire come si muove la ASL, che si muove in tempi, diciamo, lenti, però, diciamo, nel momento in cui si muove poi diventa ufficiale, in questa settimana dovrebbe essere revocata l'ordinanza, perché, diciamo, la via era quella. Per quanto riguarda la possibilità di gestione, quella gestione, abbiamo approfondito questo aspetto, in questo momento non è un acquedotto pubblico, diciamo, quindi nel senso che è un acquedotto di utilizzo pubblico ma di proprietà privata, perché nella convenzione del 67 era una di quelle cose che passava alla fine, e quindi nel momento in cui va dato ufficialmente alla fine della convenzione potrebbe, diciamo, porsi quel problema, anzi definirsi, oppure laddove si voglia andare in una nuova convenzione si pone questo problema della gestione di un acquedotto, cosa abbastanza, diciamo, delicata, diciamo, dal punto di vista da affrontare, però l'abbiamo in questa fase, diciamo, non c'è illegittimità. Quando si porranno le basi per nuovi accordi o la fine degli accordi, è chiaro che questo nodo verrà al pettine. Per quanto riguarda l'altro aspetto, la struttura che è stata realizzata nella zona artigianale è già nella disponibilità del Comune, che per ora non aveva. Noi avevamo fatto varie offerte, vi ricordate quando abbiamo detto al Ministero degli Interni che sarà disposto a farci anche la stazione di polizia, quindi stavamo anche in attesa di capire a che cosa potesse servire, anche perché se esternamente è stata fatta, internamente deve essere, diciamo, tramezzata, deve essere attrezzata. La decisione che abbiamo preso un mese fa è di spostare in quel manufatto, quindi ripeto che è la nostra disponibilità, la sede della Flaviacque, che quindi risparmierà il suo, mi sembra, 50.000 euro l'anno, 60.000 euro di affitto, e quindi la Flaviacque strutturerà all'interno l'immobile secondo le proprie esigenze e poi pagherà un affitto al Comune, perché che è proprietario, diciamo, perché i bilanci sono separati. Quindi sì, la notizia ufficiale è che quella struttura sarà destinata alla Flaviacque.
Grazie Sindaco. A posto, il consigliere Grando è soddisfatto della risposta. Consigliere Agaro, prego.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, assessori, consiglieri, cittadini. La mia interrogazione è, diciamo, è doppia, nel senso che, insomma, riguarda due argomenti che fanno parte dell'emergenza cittadina di questi giorni. Chi è tornato dal fine settimana lungo, stamattina, ha visto la città con strade piene di buche e cassonetti strapieni, che poi più tardi nel pomeriggio, insomma, in parte sono stati svuotati. Quindi emergenza rifiuti e emergenza, diciamo, per quanto riguarda la sicurezza e la pavimentazione delle strade. Per quanto riguarda il fenomeno delle buche cittadine, ne parliamo continuamente, parliamo sempre di bombe d'acqua, di fenomeni eccezionali, però questi fenomeni eccezionali purtroppo stanno diventando la regola. Quindi chiedo al Sindaco, chiedo all'amministrazione, quando inizia un'opera efficace e duratura di ripavimentazione delle strade, quindi per evitare che questi fenomeni, questo, diciamo, triste spettacolo che si presenta di città piena di buche, pericolosa e anche indecorosa, insomma, finisca il prima possibile. Per quanto riguarda poi la questione dei rifiuti, sappiamo che Cupinoro ha chiuso al 31 gennaio e i rifiuti non trattati, i rifiuti indifferenziati vengono conferiti e che sono, diciamo, l'86%, perché la raccolta differenziata purtroppo è ferma al 14%, quindi la gran parte dei rifiuti vengono conferiti adesso nell'impianto Rida di Aprilia. E a riguardo volevo sapere per quanto tempo c'è la disponibilità da parte dell'impianto Rida di Aprilia a consentire il conferimento di questi rifiuti, quando inizierà effettivamente ed efficacemente anche in questo caso la raccolta differenziata in modo da ridurre il conferimento di rifiuti ad Aprilia, che ha un costo notevolmente superiore al conferimento dei rifiuti a Cupinoro, e quanto diciamo questa emergenza ci verrà a costare. Quindi chiamo in gioco, se possibile, anche il delegato al bilancio, che di numeri insomma ha una capacità invidiabile. Quindi quando, se ci può dire quanto è il costo in più a carico del cittadino per il conferimento dei rifiuti nell'impianto Rida di Aprilia. Grazie.
Grazie. Consigliere Agaro, risponde il sindaco.
Sì, poi vorrei chiedere al presidente se magari il delegato Lupi, soprattutto sulle cifre, su alcuni aspetti diciamo particolari, può dare anche alcune risposte, diciamo, a parte questo aspetto. Volevo, per quanto riguarda le strade, ne abbiamo parlato prima, rifare tutto il manto stradale della città sarebbe una spesa di 4-5 milioni di euro. Comunque, a parte l'emergenza, quella va comunque affrontata e si sta affrontando con diciamo, la manutenzione ordinaria. Come penso che prima l'assessore prima l'abbia detto, e mi sono un attimo allontanato, ma diciamo, a febbraio inizierà il lavoro su via Flavia, via Genova, via Milazzo e altre vie fondamentali, quindi piano piano arriveremo a rifare in maniera, diciamo, anche questa volta con più opera, diciamo, quindi con un massello maggiore, diciamo, le strade principali. Quindi l'obiettivo entro febbraio di affrontare queste vie, e col nuovo bilancio di affrontarne altre, diciamo, facendo quelle fondamentali. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, si è andato progressivamente in pochissime settimane cambiando lo scenario, per cui c'è stata la comunicazione della Bracciano Ambiente che la discarica di Bracciano non avrebbe più accolto il materiale, ma non l'avrebbe accolto in quanto è sprovvista di impianti di pretrattamento, e quindi non c'è stata più nessuna deroga per quanto riguarda Bracciano. A questo punto, chiaramente in consultazione con la Regione, che è poi l'ente che autorizza il conferimento in altri siti, si è scelto quello che, in base ad una serie di valutazioni, sia economiche, ma anche in parte non soltanto economiche, per esempio l'accessibilità o la facilità di stradale, è stato appunto quello di Aprilia. Da considerare che da questo momento in poi, quindi dal primo giorno che siamo andati a Aprilia, ufficialmente i nostri rifiuti quindi non vengono più smaltiti col tal quale, ma vengono pretrattati, e quindi questo significa che c'è un costo aggiuntivo rispetto a quello di Bracciano. Questo è il risvolto positivo della medaglia, insomma, è che da questo momento i rifiuti da questi giorni vengono pretrattati. Il risvolto negativo è quello dell'aumento di tariffa, ma che ci sarebbe stato anche in un eventuale altro impianto, di Viterbo ad esempio, e quindi questo comporterà un aumento di spesa. Allora, quale sarà l'aumento di spesa complessivo? Possiamo dare la cifra ad oggi della differenza di tonnellaggio, ma quello che accadrà nel 2014 per quanto riguarda la tariffa è ancora di difficile calcolo, nel senso che mano a mano che ci si sposterà, e il contratto, come abbiamo detto, è stato firmato e si sta partendo con l'opera di informazione, si sposterà la tariffa, diciamo, il grosso della tariffa dall'indifferenziato all'umido, che aumenterà, e ad altre voci, diciamo, che non vanno smaltite insieme all'indifferenziato, fermo restando che resterà una quota di indifferenziato. Quindi quanto calerà da una parte, quanto aumenterà dall'altra, è un calcolo che poi potremo fare probabilmente a metà anno avremo già un'indicazione su come si stanno cambiando le cose, però insomma è difficile oggi fare una proiezione che arrivi fino al 31 dicembre. Sappiamo solo che oggi una tonnellata di rifiuti viene smaltita ad un prezzo che è del 20%, 20-25% superiore a quella precedente, ma arrivato con un pretrattamento che prima non c'era. Il totale del 2014 lo sapremo alla fine dell'anno, quando vedremo anche le altre voci. A questo proposito voglio dire che noi stiamo scontando, noi come città di Ladispoli, un ritardo notevole, ormai insopportabile, nella realizzazione di impianti. Ora, è chiaro che in questi anni, essendoci un impianto a Cupinoro, Bracciano, quindi diciamo a pochi chilometri da qui, nessuno dei comuni Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella si è posto il problema di fare altri impianti, di fare un altro impianto, anche perché non è che sia una cosa semplice. Soltanto essere autorizzati ad una localizzazione è un processo lunghissimo, di anni, e poi diciamo, penso che nessuno vedeva il motivo per quale noi saremmo dovuti andare a impiantare in un altro luogo, in un'altra parte del territorio, impianti di smaltimento rifiuti. Purtroppo è accaduto che per motivi, che qui sarebbe anche lungo dire, ma incredibilmente, ne cito solo uno, la discarica di Bracciano è inserita come luogo, diciamo, che è protetto da un punto di vista ambientale. Ora, se si capisce che è protetto da un punto di vista ambientale il comprensorio, cioè certi altri aspetti, questo si comprende, ma come una discarica possa essere zona protetta da un punto di vista ambientale e archeologico, questo è incomprensibile. Ma perché dico questo? Perché poi di fatto siamo arrivati che anche quando il Comune di Bracciano e la Bracciano Ambiente hanno proposto nuovi impianti, i progetti ancora stanno in regione, e quindi il risultato finale è che in tutto il comprensorio che va dal lago a Cerveteri, a Ladispoli, a Santa Marinella, non c'è nessun impianto che possa accogliere, a parte il tal quale, che ormai diciamo come tale non è più, non farà più parte del futuro, ma né l'umido né altre componenti che sono importanti in raccolta differenziata. Quindi è un ritardo pesante. D'altra parte non credo che nessuno pensi che il nostro territorio, che è così piccolo, possa accogliere impianti di smaltimento comprensoriali quando ci sono comuni che sono 6 volte più grandi, e quindi le sollecitazioni che abbiamo fatto più volte, che stiamo facendo in questi giorni ai sindaci dei nostri comuni vicino, quindi Cerveteri, Santa Marinella, Bracciano, è quella di trovare insieme una localizzazione che poi possa essere la risposta di tutto il comprensorio. Questo perché? Perché più lontano si va e più costa lo smaltimento, e ad oggi tutta questa parte di territorio a nord-ovest di Roma sta pagando questo prezzo di non avere nessun impianto. Stiamo anche valutando, e sarà oggetto di incontri a livello tecnico nelle prossime settimane, la possibilità di fare impianti di piccola quantità, di piccola entità per l'umido della nostra città, visto che la tecnologia oggi consente in pochi spazi di lavorare alcune parti, chiaramente non tutte, ma ad esempio l'umido e il verde possono essere anche affrontati, diciamo. Quindi da questo punto di vista la possibilità di realizzare anche localmente, in attesa di impianti più grandi, anche nel nostro comprensorio. Comunque è chiaro che questi progetti, anche laddove prendessero via in queste settimane o in questi mesi, poi richiederanno un arco di tempo, per cui per il 2014, a meno di fatti particolari, Ladispoli continuerà a scaricare ad Aprilia, visto che non ci sono altri impianti in questa fase.
Consigliere Agaro.
Sì, grazie. Quindi Aprilia, avendo una capacità ridotta, quindi è stato fatto un contratto annuale per il conferimento dei rifiuti ad Aprilia, quindi dal 2015 si dovrà pensare dove conferire altrove i rifiuti. Questo ho capito che ha detto il sindaco. Grazie.
Allora, considerando... No, niente, vale.
Ma francamente io tutto ho detto meno che la parola 2015, quella proprio non l'ho nominata. Ho detto che la certezza, allora, chi decide dove andare può anche darci un'opzione di 2 o 3 località, è la regione, che deve essere garante che ogni comune abbia un luogo dove smaltire. Noi abbiamo fatto chiaramente il contratto 2014, quello che dal 2015 è nelle mani di tanti fattori. Ho detto che nel 2014 sta scritto sul contratto, quindi dovrà progressivamente diminuire la quota indifferenziata, dovrà progressivamente aumentare l'umido e altre componenti differenziate. Quindi è chiaro che lì gli impianti possono essere diversi e anche il peso e il costo potranno essere diversi. Poi, allo stato attuale non c'è un divieto del 2015, anzi forse c'è la speranza che per il 2015 emerga la possibilità di qualche altro impianto più vicino, comunque sempre in accordo con la regione, perché poi, ripeto, l'autorizzazione è regionale di dove andare a smaltire.
Grazie sindaco, ha chiesto la parola al consigliere Cacciola. Chiedo gentilmente al vicepresidente se mi può sostituire un attimo, grazie.
Grazie presidente. Anche da allora mi unisco ai saluti al Consiglio Comunale, al sindaco, ai presenti e chi ci ascolta da casa. Sindaco, anche se è in interlocutoria privata, però in questa fase c'è Consiglio Comunale, quindi l'interlocutoria va proferita verso i consiglieri comunali, tra l'altro. Questa sera vorrei essere con questa interrogazione critico ma allo stesso tempo costruttivo. Costruttivo perché ormai la fase delle criticità deve essere sicuramente una fase passiva, rischiamo di essere ripetitivi, andiamo nell'atto pratico. Non posso assolutamente leggere dai giornali una romanzina sullo stato attuale dei manti stradali della nostra città. Non lo posso leggere perché ho letto i precedenti assessori facevano solo la grattatura superficiale, noi da oggi rifaremo i sottofondi. L'ex assessore Caggiola sorride, si fa una grandissima risata e ricorda che sono 25 anni che l'amministrazione è di colore di centro-sinistra. E sono 25 anni che il sindaco Pagliotta, sono una decina che lo fa, l'ho fatto anch'io col centro-sinistra, l'assessore al comune, e so perfettamente come funziona la situazione al terzo piano e quello che è il settore manti stradali e illuminazione pubblica. Allora, quando io leggo su un giornale che i precedenti assessori hanno solo raschiato la parte iniziale del manto e quello da adesso farà i sottofondi, io tra me e Marco c'è amicizia, perché abbiamo lavorato assieme e ancora ci continuiamo. Sono sicuro che non sono parole di Marco Pierini. Siccome non sono parole dell'assessore Marco Pierini, perché lo conosco, lo so da quale bocca vengono quelle parole e la critica costruttiva me la permetto in aula, perché ricordo che io sono regolarmente eletto, invece lassù qualcuno percepisce lo stipendio per fare le cose fatte male. Ma non lo dice il consigliere Caggiola che sono fatte male, lo dice l'evento. Perché se noi abbiamo speso per 4 anni 1.455.000 euro con 35 anni di esperienza, noi oggi, dopo 2 giornate di pioggia, abbiamo 1.450.000 buche. E voglio sapere dal sindaco, che lo so benissimo che il sindaco lo sa questa cosa, se la politica ha mai interferito o fatto una scelta su come tecnicamente dovevano essere realizzati gli asfalti. Non la può fare e non l'ha mai fatta. La politica ha indicato, per quello che mi ricordo io, e non sono arteriosclerotico perché ho 38 anni, quali interventi e quali strade fare, quindi la pianificazione. La responsabilità tecnica di quello che è avvenuto e di come si fanno i lavori ce l'hanno chi firma e prende lo stipendio, ed è responsabile di quello che firma. Ok? Quindi, quando noi abbiamo fatto 1 anno e mezzo fa, adesso pare 2 anni fa, via Udescalchi, e dopo 3 mesi via Udescalchi era completamente da rifare, il tecnico lo sapeva benissimo che doveva fare la cassonettatura di sottofondo. Invece lui ha raschiato lo strato iniziale, e voglio essere ancora più preciso, raschiando solo la parte centrale della carreggiata, non raschiando quasi per niente la parte laterale della carreggiata. Ok? Quindi, per ottimizzare la stesura dell'asfalto, perché a sua dichiarazione si facevano più metri quadri, perché lui dice che l'indicazione dell'amministrazione era quella di fare più metri quadri. Non mi risulta, perché c'ero io a fare l'assessore ai lavori pubblici. E siccome leggo un comunicato stampa firmato da un assessore che lo conosco e non sono le sue parole, allora ho voluto puntualizzare. Visto che abbiamo chi, sindaco, e questa è la parte costruttiva, chi puntualizza, da oggi puntualizzerà anche il consigliere Caggiola, perché il consigliere Caggiola ha chiesto che venisse contabilizzata in commissione lavori pubblici, ne è stata fatta una sporadica dove abbiamo appurato certe anomalie, che la ballerina che diceva prima il buon assessore Pierini tante volte era proprio il gesto della ballerina, cioè danzare sull'asfalto appena posizionato con i semplici scarponi, e lo abbiamo visto tutti, anche consiglieri di maggioranza, e ci abbiamo pure filmati. La ballerina non è prevista nel capitolato di gara e nel capitolato d'appalto, c'è una pressatrice a rullo vibrante da 15 quintali, me posso sbagliare in quintale, e io non l'ho mai vista. È previsto un autista fisso che garantisca la sicurezza del mezzo in sosta, con un mezzo dotato minimo di 5-6 mila euro di dotazione in sicurezza, e il mezzo che circola alla Dispoli varrà 1000 euro sul mercato, anzi, forse non avrà nemmeno la revisione, perché è in condizioni pessime. Quando sono pagati 4 operai da capitolato di gara, per un costo al giorno di 1750 euro, cioè ogni volta che intervengono o una buca o 7 buche o 15 sono 1750 euro, perché sono pagate 4 persone con quell'intervento indicato a gara, sempre 2 ne abbiamo viste e gliel'abbiamo detto in commissione. Allora, qual è lo spirito, sapendo che se ne può occupare l'amico assessore Marco Pierini, me lo posso permettere di dirgli amico perché abbiamo lavorato insieme e abbiamo lavorato benissimo, è quello di stavolta la politica effettuare azioni di controllo e rendere performante quello che si dice, perché che mi ti presenti su in ufficio tecnico con la bustina, con, passatemi il termine, la cagatina della raccolta del sottofondo stradale per far vedere che è creta sotto, mi ammazzo da ridere, perché tu tecnico devi dire fermo, non stendere l'asfalto, c'è da fare la cazzonettatura, fammi un po' parlare se i politici sono d'accordo. E i politici sicuramente, se gli dici questo, dandogli le opportune spiegazioni, perché se spendono soldi pubblici potremmo aver accettato. Concludo in fase costruttiva, perché tanto questa è rivolta a chi la dovrà ascoltare questa interrogazione, che da domani comincio a lavorare su questo, mi recherò presso l'ufficio a raccogliere tante informazioni, che l'unica volta, sindaco, che lei se lo ricorda, che mi telefono a casa, dice ma Caggiola che fai, metti l'asfalto la sera, la mattina lo rilevi? Che Dio mi fulmini se non è vero. Che Dio mi fulmini, adesso in questo istante, scarico a terra, è vero? E sindaco, gli do la prova di quanto dico, perché il tratto di via Firenze che la politica aveva deciso di rifare, fino a prova contraria, se lo ricorda perché era massacrato, lì è stata effettuata la raschiatura totale del manto, c'ero io sul posto. Abbiamo rimosso 20 centimetri di cassonetto di sottofondo, abbiamo messo la rete in Kevlar, che quando io l'ho nominata pare che avevo nominato il nome di Dio in vano, la rete in Kevlar, posizionata la rete in Kevlar sotto, rifatto il cassonetto, pressato col rullo compressore da più di 30 quintali, non mi ricordo la pesatura giusta, posizionato l'asfalto, siccome era venuto freddo l'asfalto, perché i signori delle ditte lo prendono in chiusura degli stabilimenti che costa di meno perché ti danno la monnezza, io sto parlando da imprenditore edile, così ci capiamo e chi mi deve capire mi capisce, è stato steso in fretta e furia. Siccome l'asfalto quando è freddo non si stende bene e fa quel discorso di sollevarsi perché è permeabile all'acqua, quando se ne sono accorti di quello che era successo, la mattina alle 8 io ristavo lì, hanno riraschiato tutto l'asfalto, se lo ricorda sindaco? Quell'asfalto è stato riraschiato, riposizionato il tutto, rifatto l'asfalto bollente, fresco di impianto come noi lo paghiamo. Sindaco, se l'è fatta una passeggiatina dopo il terremoto, il bombardamento di Baghdad, che oggi la città sembra questo, dopo 2 giorni di pioggia, non c'è una buca su quel pezzetto di manto stradale. Non esiste. Perché non esiste? Perché è stato fatto secondo il capitolato e la regola d'arte. Allora, le lezioni sui comunicati stampa, in umiltà, le riceviamo tutti. Ma da chi se lo può permettere? Siccome chi ha fatto ciò ha abusato della bontà dell'opposizione, della bontà dell'assessore e della maggioranza tutta, io non l'accetto sta critica, perché in 25 anni non si sono succeduti assessori ai lavori pubblici deficienti ed incapaci, deficienti dal punto di vista deficitari, cioè deficitari della materia, perché se non mi ricordo, non vado errato, ci siamo stati io, Massimo Sinatti, Marco Pierini, tutte persone che in politica e sul lavoro ci sanno stare e lo conoscono. Quindi prima di fare un'affermazione di questo genere, forse il sindaco neanche l'avrà letto il comunicato, purtroppo è una nota dolente, perché conoscendosi al sindaco e all'assessore, quel comunicato non sarebbe uscito. Questo in linea di massima è la versione costruttiva. Allora, io credo che si debba andare avanti di slancio, risolvere il problema e magari verificare anche da parte di chi ha 35 anni di esperienza al servizio delle amministrazioni pubbliche, che poi le elezioni si facciano se si ha la coscienza giusta e a posto. Grazie. La seconda, tanto questa gliela faccio insieme, semplice. Allora, abbiamo visto che cosa è successo a Porto Pidocchio. La porzione di spiaggia, perché così è, dedicata ai pescatori della nostra città. Purtroppo la piena del fiume Vaccina, io lo chiamo fiume perché in questi giorni non era un fosso, era un fiume, e purtroppo dettata dagli eventi atmosferici che ancora noi non possiamo controllare, neanche avessimo 35 anni di esperienza, non li possiamo controllare, ha portato purtroppo al verificarsi dell'ennesimo problema che noi abbiamo vissuto anni addietro, ricordando sempre che la questione l'abbiamo vissuta nell'amministrazione, cioè che migliaia di tonnellate di sedimenti, rifiuti provenienti anche dai paesi limitrofi, come può essere la confinante Cerveteri e fino a dove si estende il fosso per la lunghezza, ha riversato nel nostro mare. Siccome Porto Pidocchio si trova proprio a fianco della foce, purtroppo chi ha studiato un pochettino di geografia sa benissimo che i territori si formano per sedimentazione di ciò che arriva dall'interno, quindi era inevitabile che avessero questa situazione purtroppo indecente, purtroppo. Allora io dico questo, sindaco, una proposta sempre costruttiva, non una critica. Se noi riceviamo il taglio e la bonifica, che anche qui devo fare una rettifica, il taglio e la bonifica delle canne nel fosso Vaccina e nel fosso Sanguinaro, sindaco, e questo glielo dico per lei, perché abbiamo fatto gli amministratori insieme, era buona cosa farlo ormai dagli ultimi 5 anni, l'abbiamo sempre fatto noi, se lo ricorda bene. Quindi anche quest'anno è stato fatto, voglio dire solo questo. Quindi anche quest'anno è stato fatto, non da quest'anno si è fatto, anche quest'anno, c'era sempre lei, ok? Quindi che non si giochi a screditare ciò che è stato fatto prima, quindi anche quest'anno è stato fatto. Il problema qual è? Che purtroppo si tagliano le canne, il sedimento della canna, quindi la canna in se stessa, non viene trasportata via, ma si lascia sul letto del fiume in maniera laterale, quindi quando c'è la piena poi il fiume porta, come abbiamo detto, tutto a mare. I pescatori vivono questa situazione tremendamente accentuata in questi giorni, perché si è riversata una quantità di detriti in mare imbarazzante, impressionante. Io dico questo, nell'ottica, nel costruire ciò, se il consorzio di bonifica ci paga e ci fa l'intervento di bonifica del fiume, e poi noi tutti gli anni andiamo a pagare perché dobbiamo fare un'ordinanza speciale, e io credo che quest'anno lei la rifarà sicuramente, ma mi ci gioco quello che invece devo giocare, le mani, lei la rifarà, e noi spendiamo 37, 40, / 50 mila euro per bonificare, no, se lo ricorda che già l'abbiamo spese, io me lo ricordo benissimo, ciò che purtroppo è servito per bonificare il letto del fiume. Allora io dico, se dobbiamo spendere 50 mila euro per bonificare poi l'accaduto, se ci facciamo due conti, mi sa che ci conviene pulirlo da solo il fosso. Perché se consideriamo le ore di noleggio a caldo di due scavatori e quello che ci vuole per portare via ciò che togliamo con delle draghe particolari, che sono delle bende che non permettono la cattura dei sedimenti sabbiosi ma prendono solo la parte erbacea, io credo che un attimino dovremmo concertarla meglio, perché io ho visto un filmato, gli si rivolgono delle accuse, sindaco, pesantissime, io non so se lei l'ha visto. E addirittura qualcuno dice che lei deve mostrare gli attributi, non lo faccia mai, mi perdoni, specialmente in pubblico, ma io credo che gli attributi vadano mostrati in maniera costruttiva, dicendo se l'intervento ci pone in condizione di avere più danno che beneficio, fermi che l'intervento possiamo valutarlo se farlo noi, perché comunque abbiamo un esborso di denaro poi per riparare il danno prodotto da ciò. Fermo restando e concludo, sindaco, che se non ci fosse stata questa bonifica, forse, dobbiamo dire così, anzi molto probabilmente, il fiume sarebbe sondato, quindi i danni sarebbero stati ancora maggiori. Quindi ecco, io dico che al sindaco gli attributi li debba mostrare nel considerare insieme a tutto il Consiglio Comunale, alla sua squadra di lavoro, se questi interventi fatti da altri enti conviene subirli oppure farli direttamente in house, perché comunque comportano un impegno di spesa che tante volte può risultare anche maggiore. Grazie.
Grazie consigliere, risponde il sindaco, prego.
Ho dato ad una parte, beh, diciamo a quest'ultima parte, a parte il discorso del comunicato, che è un po' come un fantasma, perché io quando sono entrato ho chiesto all'assessore Pirini se l'aveva letto, insomma, per ora è un comunicato fantasma, vabbè, quello sulle strade, a parte questo aspetto, volevo su questa seconda parte, io colgo la parte, diciamo, di attenzione sul problema da parte del consigliere Caggiola, ma per quanto riguarda il vaccino, questa volta va detto chiaramente che intanto quello che è arrivato a mare non è soltanto quello che c'era alla Dispoli, ma noi ci siamo raccolti di Bracciano e Cervete, diciamo, e quindi la quantità è enorme. Devo dire che quest'anno il lavoro mi è sembrato anche abbastanza, non solo è l'ennesimo lavoro che viene fatto al consorzio come suo obbligo, insomma, però diciamo c'è stata anche un'attenzione e un controllo da parte nostra particolari, quindi non credo che questa volta siano state le canne tagliate sul nostro territorio, quanto invece addirittura tronchi, alberi che sono venuti da Bracciano e la Dispoli. E comunque la spesa sarebbe stata sicuramente superiore se l'avessimo fatto noi, però c'è poi un dato che diciamo che toglie ogni discussione: noi non siamo competenti a fare quel lavoro, e quindi in amministrazione si chiama distrazione dei fondi, cioè noi non potremo utilizzare fondi comunali per andare ad agire sul consorzio di bonifica, perché il consorzio di bonifica riceve finanziamenti dalla regione, quindi deve farlo bene. Penso che questa volta, e mi rifaccio pure al discorso precedente, il livello del fiume, la portata del fiume è stata talmente grande che ha, diciamo, al di là delle canne, diciamo, ha creato un problema ancora più grande degli anni passati. C'è grave, lo voglio dire, l'atteggiamento della regione. Sono tre amministrazioni che si susseguono e sono tre amministrazioni che sulla Dispoli non vengono poste le giuste attenzioni per quanto riguarda la difesa dall'erosione. Io avevo già, prima di questo fatto, predisposto la lettera per l'assessore De Frigeri, e la lettera si conclude dicendo che se non c'è una risposta in tempi brevi, che significano al massimo 2 settimane, noi faremo i decreti ingiuntivi alla Regione. I decreti ingiuntivi alla Regione per le somme che ci deve dare, e poi, fermo restando, il perché l'omissione del progetto generale, quello che deve difendere Porto Pidocchio e Torre Flavia, da Porto Pidocchio a Torre Flavia. Quel progetto, lo dico per chi ci ascolta, se ci sono in ascolto, a parte i balneari, i pescatori, ma i cittadini in generale, quel progetto naviga ormai da un anno in acque sconosciute, gli unici interventi fatti a mare sono stati fatti dal comune di La Dispoli, e per questi interventi non è stato pagato nemmeno un euro, e quindi noi saremo costretti probabilmente a fare gli atti ingiuntivi alla regione, cosa che non avremmo mai voluto fare. E un'ultimissima cosa, non c'entra con questo, ma la domenica, lo do anche come notizia, per un paio di mesi non sarà effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti, perché l'impianto di Aprilia la domenica non apre, ma quasi tutti i comuni non hanno, diciamo, il servizio domenicale. Noi ce l'avevamo e certamente era utile e importante. E quando si approssimeranno la primavera e estate, a quel punto si riprenderà anche il servizio domenicale di raccolta dei rifiuti. Non
so se... Grazie signor sindaco. Sicuramente vorrà intervenire anche l'assessore ai lavori pubblici. Ha chiesto la parola, prego.
Se Mada. Grazie Presidente. Ma io, vedi, per amor del cielo, sono un tipo che le elezioni non piace riceverle, e quindi tantomeno piace darle, nel senso che il comunicato non so dove l'hai letto, se c'è stata una esemplificazione giornalistica o meno. Io le parole che credo di aver usato, se ricordo bene, è solamente quello di aver detto che i prossimi rifacimenti che faremo, al contrario di quelli fatti, li faremo, sì, ma non ho fatto nessun riferimento, né ho detto che, al contrario di quelli che rifaremo, riguarderanno tutto l'intero pacchetto stradale e non solamente la parte del binder e del tappetino. Ma questo senza nessun filo di polemica, primo e senza nominare assessori precedenti o amministratori precedenti, anche perché io in quella giunta con cui tu hai partecipato, penso di ricordare bene, e non dire una imprecisione, ma facevo il vice sindaco e l'ho fatto per 5 anni, e siccome io sono uno che quando sta in una partita ci sta quando il gol se fa e quando il gol se prende, al contrario invece di qualcun altro che si scorda che quando qualche cosa è fatta male non dipendeva da lui, o magari qualche lavoro ci ha avuto qualche problema, no, non dipendeva da lui, e mentre invece quando le cose vanno bene chiaramente il merito era di tutti. Per cui me lo ricordo benissimo che quelle scelte che, come dicevi tu, non solo l'ho condivise insieme a tutti voi, e tra l'altro, come dici te, la politica non ha mai inciso né sull'aspetto tecnico né sull'aspetto economico e tantomeno sull'aspetto, diciamo, se solo limitata agli indirizzi. Anzi, questa volta però vogliamo, come si dice, visti i risultati, questa volta invece vogliamo con forza dire, vogliamo incidere, perché non si può più andare avanti così, perché dopo 2 anni una strada non può più scoppiare. Allora, se il motivo è quello, facciamo in maniera diversa. Questo era il senso delle parole, non mi sembra di essere stato polemico, di aver tirato in ballo persone o amministrazioni precedenti, perché mi sarei fatto un autogol clamoroso, cioè nel senso che voglio dire, è un'amministrazione che con un po' d'orgoglio credo di aver determinato a esserci, nel senso a fare in modo che ci fosse, ne ho contribuito per 5 anni, quindi voglio dire, rinnegarla sarebbe da parte mia una, come si dice, un'incongruenza che non mi appartiene proprio come carattere. Però ho voluto precisare, tu dici che bisogno c'era precisarlo, proprio perché sui giornali e sulla stampa ogni tanto, e non è riferito a nessuno, tanto per essere chiari senza polemiche, nessuno dei consiglieri che siedono in quest'aula, però ogni tanto quanti maestri, quante lezioni, capito, ci vogliono dare ultimamente, un meglio imprecisato tecnico di un'azienda locale ci ha spiegato come si devono fare le strade pure qui. Allora, ho voluto precisare che lo sappiamo pure noi come si fanno le strade, capito? Lo sappiamo pure noi che se all'epoca sono state fatte delle scelte, sono state fatte per quei motivi che dicevi te, perché pensavamo che il tappetino potesse tenere, il sottofondo potesse tenere, si riparava magari un pezzo di strada in più ed era una scelta. Oggi ci siamo resi conto che quella scelta che noi abbiamo avallato tecnicamente è una scelta che oggi per le strade della Dispoli, perché poi sono interventi che si fanno, non è che sono interventi che campati in aria, sono interventi che nella diciamo gestione delle strade li vediamo fare interventi manutentivi di quel tipo ovunque, anche sulle arterie principali eccetera, perché quando il fondo non necessita di intervento perché fare, rifarlo. Quindi voglio dire, però noi ci siamo resi conto che adesso, anche per l'esperienza del passato, era questo il senso, ci siamo resi conto che invece quel tipo di intervento non si può più fare, le strade della Dispoli faremo meno, ci metteremo più tempo a farle, però le faremo in quel modo, punto. Quindi se ha dato l'impressione di aver fatto una critica a qualcuno nel passato, non era proprio mia intenzione, perché l'avrei fatta a me stesso, una critica a me stesso, su questo voglio essere chiaro, perché io non solo c'ero, ma non faccio come qualche ministro del passato, no? Che mi ricordo Maroni, che sul Consiglio dei Ministri lui disse poi, no, che si era distratto, io ci stavo, ero consapevole di ogni scelta che è stata fatta da quell'amministrazione, quindi la difendo al 100%. E, detto questo, ti ripeto, a volte purtroppo però tocca pure ascoltare molte lezioni di chi invece insomma farebbe bene a non darle. E, in ultimo devo anche dire che purtroppo le difficoltà di bilancio, tu ricorderai proprio perché hai condiviso con noi questa esperienza, che noi comunque ogni anno abbiamo, hai citato prima una cifra, abbiamo fatto interventi ogni anno sul rifacimento delle strade. Purtroppo noi nel 2012 e 2013 siamo stati impossibilitati a fare nessun intervento di rifacimento, quindi questo ha portato a un peggioramento ulteriore della situazione generale. Adesso, come diceva il sindaco, a febbraio ricominceremo una serie, seppur limitata, di strade, quelle che riteniamo più a rischio. Speriamo di avere la possibilità, anche con contributi sovracomunali, se ci riusciamo, di fare questo tipo di interventi per la gran parte della rete viaria del nostro comune. Grazie.
Grazie, assessore. Deve rispondere se si ritiene soddisfatto o no. Prego, consigliere.
Sì, nel captare la buona volontà e nell'aver capito sia il sindaco che l'assessore qual è lo spirito per andare avanti e quali sono, diciamo, i toni per affrontare il proseguo dell'amministrazione, io concludo dando un piccolo suggerimento. Nella rotatoria appena effettuata davanti alla zona artigianale è stata fatta una porzione, quindi smentisce ciò che il tecnico ci ha detto nel comunicato stampa, sarà fatta una porzione di asfalto nuovo. Se andiamo a vedere il capitolato, perché già ho controllato, era prevista la battitura del sottofondo. Beh, credo che qualche pezzo se lo sono dimenticato, quindi andiamo a contestarlo. Quell'asfalto deve essere rimosso per porzioni molto ampie, così come facemmo per via Firenze, perché si può dire al tecnico, un asfalto realizzato un mese fa presenta già due voragini profonde, le quali sono state tombate, parole dei tecnici, nuovamente in maniera maccheronica, c'ho tanto di filmato con tanto di ballerina costituita dai piedi che pigiavano l'asfalto. Allora, io ci sto, la risposta costruttiva la prendo, perché la prendo da un amico, e la prendo da una persona che fa politica e che non ha recriminato il passato ma l'ha sottolineato, quindi tanto di cappello e tanto di rispetto. Però siccome oggi i cittadini non hanno l'anello al naso, tantomeno i consiglieri comunali che ne mangiano pure qualcosa della materia, io voglio avere una risposta concreta. Se un asfalto posato un mese fa per intero come opera nuova pagata pure bei soldoni possa saltare a seguito non di questo nubifragio ma di qualche pioggerellina nei giorni precedenti, perché è già stata tombata la nuova buca, tra l'altro con un'operazione sbagliata, fuori norma e quello che non prevede il capitolato. Quindi applichiamo ciò che dicono sui giornali, rifacciamo lo sto sottofondo, ripartiamo dalla rotatoria che abbiamo pagato.
Grazie consigliere, non si sono prenotati nessun altro consigliere a prendere la parola. Passiamo adesso alle mozioni presentate. Abbiamo una prima mozione presentata dal gruppo consigliare PD che riguarda diverse iniziative legate al rilancio dell'agricoltura, poi successivamente la mozione presentata da tutti i consiglieri comunali per quanto riguarda la messa in sicurezza della statale Aurelia e terza e ultima mozione presentata dal gruppo di Pietro Italia dei Valori che riguarda una mozione urgente per quanto riguarda il Cerreto. Iniziamo dalla prima, prego consigliere Nardino, illustri la sua mozione. Scani, prego consigliere Scani.
Sempre gruppo consigliare PD, quindi rinnoviamo insomma i saluti a chi ci ascolta da casa, i presenti. Allora, sì, il gruppo consigliare del PD di Arispo intende richiamare l'attenzione del Consiglio Comunale sul moltiplicarsi di diverse iniziative legate al turismo agroalimentare, così prendiamo insomma un settore molto più ampio. E, bene, vabbè, il territorio di Arispo, per la sua particolare ubicazione in prossimità del mare, si presenta come una complessa e articolata realtà in grado di poter sostenere, attraverso il rilancio in primis dell'agricoltura, ma come dicevamo appunto del turismo agroalimentare in generale, un nuovo e rinnovato impatto positivo per le attività imprenditoriali nel settore, integrato dalla tutela ambientale e combinato in generale con il turismo. Quindi sarà opportuno promuovere la realizzazione di un progetto per sviluppare il buon uso del territorio e diffondere le primarie e fondamentali conoscenze tecniche agricole. Tutto ciò attraverso la ricostruzione del tessuto della piccola impresa in modo da coinvolgere giovani e meno giovani, disoccupati e non occupati in generale che intendano realizzare una piccola media impresa agricola. Il progetto può realizzarsi solo con il sostanziale coinvolgimento del Comune, dei proprietari dei terreni, di aziende e fattorie agricole del territorio, dell'Arsenal, della Camera di Commercio e della Bic Lazio, in quanto le finalità e gli obiettivi non sono solo quelli di creare occupazione di qualità, sia direttamente nel settore agricolo che indirettamente nell'ambito turistico, enogastronomico e dell'indotto. Quindi per tutte le motivazioni sopraesposte il Consiglio Comunale di Arispoli suggerirebbe alla Giunta, qualora fosse approvato comunale, di promuovere, attraverso l'operato degli assessorati preposti, in particolare agricoltura e attività produttive, la messa in atto di tutte le iniziative per la realizzazione di un progetto che determini in prima istanza quanto di seguito: l'accertata disponibilità di appezzamenti di terreni da concedere ad uso agricolo, di garantire, sensibilizzare e promuovere l'accordo tra le parti, tra i nuovi imprenditori e i proprietari di terreni, e la messa a disposizione da parte del Comune di spazi idonei per la vendita di nuovi prodotti agricoli delle costituite aziende, la promozione per la realizzazione di laboratori professionali nelle aziende e nelle fattorie che hanno aderito a tale iniziativa. Ringrazio l'opposizione per l'attenzione, perché la mia maggioranza è molto meno attenta, quindi faccio un cicchetto alla mia maggioranza. Quindi questa è la mozione, e gran lavoro fatto dal mio collega Nardino D'Alessio. Anche vorrei ringraziare anche il delegato all'agricoltura Leccesi e tutto il Partito Democratico che ne ha discusso anche in sede e in sezione. Quindi insomma, se non c'è un dibattito aperto, credo che sia insomma una mozione che possa trovare l'accordo trasversale. È un qualcosa che tra l'altro non ci vedrebbe pionieri, anzi arriviamo anche forse con un po' di ritardo. Ultimo il comune di Santa Marinella ha già aderito a questa insomma iniziativa, a questi progetti, proprio a indicare la trasversalità. Ricordiamo anche l'amministrazione di centrodestra del Comune di Santa Marinella, quindi invito tutti quanti insomma a sostenere questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono interventi in merito. Prego consigliere Grando.
Grazie Presidente. Volevamo solamente, abbiamo capito che il senso è quello della valorizzazione dell'agricoltura, dei prodotti locali e tutto il discorso. Solo non avendo una copia scritta, se potevamo averne una, solamente per prendere insomma più coscienza di quello che è l'oggetto della mozione, grazie. Se poi non so se nel frattempo possono anche fare altri interventi, noi la guardiamo e poi interveniamo dopo, grazie.
Allora, ci sono altri interventi, prego consigliere Grimaldi.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, Assessori, Segretario Generale e i consiglieri in aula, i cittadini in aula e quelli che ci ascoltano per Centro Radio Mare. Noi il gruppo Italia dei Valori appoggiamo la mozione del PD e quindi del relatore Federico Ascani e Nardino D'Alessio. Ci trovo perfettamente d'accordo, perché è un discorso che era già stato iniziato circa 4 anni fa col discorso dei prodotti a chilometro zero. Poi c'è stato un cambio di gestione a livello regionale e lì abbiamo perso questi 3 anni, però sono progetti che vanno bene per la piccola e media, diciamo, io dico industria, ma diciamo aziende familiari, per far pure conoscere i prodotti locali. E come ci sono in altre regioni, noi all'epoca avevamo preso ad esempio la regione Veneto e la regione Toscana, e quindi ripeto, ci trova d'accordo e se possiamo dare il nostro contributo volentieri. Grazie.
Grazie consigliere Grimaldi, se ci sono altri interventi.
Allora, più che argomentare, sospendiamo un attimo la chiesa, 2 minuti. Allora, non legge. Nelle more, diceva il sindaco, di articolare l'altra mozione. Sospendiamo il consiglio per 2 minuti.